In questa 32esima lezione continueremo l'esame della strategia della NATO sui fianchi. Abbiamo parlato del fianco sud, il Mediterraneo, e adesso è il momento di parlare del fianco nord della Norvegia. Voi sapete che in Norvegia, all'estremo nord, c'è una zona che si protende verso l'Unione Sovietica che si chiama Finnmark. E questa zona è particolarmente vicina alle basi principali sovietiche di Murmansk e di Severodinsk, per cui l'Unione Sovietica nella sua pianificazione prevedeva sempre di attaccare questa zona della Norvegia proprio per ridurre la minaccia. Stranamente, la difesa della Norvegia settentrionale, inclusa al Finnmark, era stata affidata non al Secure, ma al Sarklante, al comandante in capo della flotta dell'Atlantico. Perché? Perché ovviamente la Norvegia non poteva che essere soccorsa e appoggiata e supportata se non dal mare. Il Sarklante, che era il comando supremo, no, alleato di base a Norfolk in Virginia, va bene, concepì un concetto operativo, che è il cosiddetto concetto delle operazioni marittime con la sigla CONMAROPS. Voi sapete che la NATO è una fucina di acronimi, e questo acronimo CONMAROPS è un acronimo che è durato vari decenni. E il CONMAROPS prevedeva cinque campagne navali, perché Sarklante non si occupava solo della parte della difesa della Norvegia, ma si occupava di tutta la parte marittima. All'inizio si occupava persino del Mediterraneo. E quindi prevede cinque campagne navali: quella del Mar di Norvegia, quella dell'Atlantico, quella dei cosiddetti mari poco profondi, Baltico e Mar Nero, le linee vitali del Mediterraneo e la zona di combattimento del Mediterraneo orientale. Bene, ovviamente per la difesa della Norvegia, Sarklante era allineato con il concetto NATO della difesa avanzata e concepì la cosiddetta forward strategy, la strategia avanzata, va bene? E la flotta americana dell'Atlantico, Striking Fleet Atlantic, che nella sua versione NATO prevedeva anche le navi principali britanniche, che aveva come scopo di neutralizzare la più pericolosa concentrazione di potere marittimo sovietico, la flotta del Nord, e il suo compito era di essere disponibile per la difesa avanzata dell'area del Nord, incluso un possibile rinforzo di terra. Rinforzo di terra come? Innanzitutto con i Marines e poi con l'esercito alleato. Vabbè. Ci furono un certo numero di esercitazioni fin dal 1952, le esercitazioni si chiamavano Main Brace, va bene, con tutte le portaerei maggiori, però anziché sbarcare in Norvegia, la prima volta si decise di sbarcare, di fare l'esercitazione di sbarco in Danimarca per non creare allarme e non far salire l'attenzione. Va bene. E sempre il solito ineffabile Lord Ismay, il quale aveva detto che lo scopo della NATO era tenere l'America dentro, la Russia fuori e la Germania sotto, dichiarò che la flotta d'attacco della NATO avrebbe condotto operazioni offensive di supporto alle forze terrestri piuttosto che la difesa diretta delle rotte commerciali dell'Atlantico. Vero o non vero, in effetti anche la difesa delle rotte commerciali dell'Atlantico era estremamente importante, specie perché l'Unione Sovietica in quegli anni aveva sviluppato un numero di sommergibili pazzesco, si dice che erano circa 300, poi ovviamente il loro numero diminuì. Va bene. Quindi si decise che il SACEUR nel frattempo avrebbe creato e rafforzato le forze di contingente, le cosiddette Allied Mobile Force, la AMF Land, fu portata a livello di brigata, fra l'altro c'era la partecipazione italiana, un battaglione alpini, il battaglione Susa, che quindi si trovò a doversi dislocare periodicamente in un periodo in Turchia e in un periodo in Norvegia. E questo serviva anche, come vedremo, per garantire il cosiddetto effetto tripwire, no? Nell'ambito però della risposta flessibile, Sacrata dovette aggiornare il cosiddetto concetto di operazioni marittime, e quindi si sviluppò il concetto delle forze marittime di contingenza, da costituire un breve preavviso prendendole dal pool di forze presettate, earmarked, va bene? Fin dall'inizio di una crisi. E si decise appunto di creare una forza navale permanente dell'Atlantico, la Standing Maritime Force Atlantic, nata all'inizio del 68, appunto per stare nelle zone del Mar del Nord, dove si creava una situazione di tensione e di crisi, e dimostrare la solidarietà della NATO, oltre a creare legami di amicizia tra le varie nazioni della NATO. E il segretario generale della NATO, Manlio Brosio, chiese a Sacrata di rifare lo studio sulla strategia marittima dell'alleanza. Il rapporto fu presentato nel 69, sempre per aderire alla risposta flessibile, e quindi questo rapporto diceva che le forze marittime di contingenza saranno mobilitate per fornire una risposta controllata all'inizio di una crisi e per scoraggiare ulteriori aggravamenti. Se però la deterrenza dovesse fallire, le forze marittime occidentali sarebbero usate per contenere e distruggere i sottomarini sovietici il più avanti possibile, mentre le portaerei d'attacco avrebbero appoggiato le operazioni terrestri e anfibie, specialmente nei fianchi. Ecco, voi vedete che rispetto al 54, quando Lord Eastman diceva no, non occupatevi delle rotte commerciali dell'Atlantico, ci dobbiamo occupare di difendere la Norvegia, si era arrivati a una situazione di difensiva duplice. Ma per rendere più agevole questa difesa contro i sottomarini sovietici, fu creata una linea di sorveglianza mediante impianti fissi posati sul fondo e aeroplani che pattugliavano lungo la strettoia che consentiva di farlo con una certa economia. Questa strettoia era il cosiddetto GI-UK Gap, il passaggio fra la Groenlandia, l'Islanda, G Groenlandia, I Islanda e la Gran Bretagna. Ricorderete che durante la Seconda Guerra Mondiale ci fu una famosa battaglia navale fra la corazzata Bismarck e la corazzata britannica Hood, appoggiata dalla corazzata Prince of Wales, e la Hood fu colpita e affondata dalla Bismarck. Questa strettoia quindi era il posto più conveniente dove localizzare i sommergibili che passavano per entrare nell'Atlantico e contrastarli fin dal primo momento. Va bene? Era stato proposto anche di spostare questa linea a nord sfruttando la Norvegia e l'isola degli Orsi, però la situazione di quella zona era veramente complicata dal punto di vista delle correnti marine, e quindi i mezzi allora esistenti per la sorveglianza dei sommergibili non erano in grado di operare. Perché si era pensato di spostare questa linea di sorveglianza più a nord? Perché il difetto del GI UK Gap era quello di lasciare la Norvegia dalla parte sbagliata, no? E le proteste della Norvegia, che si ritrovò esposta alla minaccia dei sommergibili mentre era protetta contro un'invasione, portò nel 77 i ministri della difesa della NATO a ordinare una radicale rivalutazione della situazione alleata sul mare. Infatti i concetti navali della NATO erano a un tempo, badate, poco definiti e troppo reattivi. Quindi si disse: la strategia marittima dell'Occidente sembra fossilizzarsi sulla linea Maginot del GI UK Gap. Vedete che la Norvegia aveva agito in maniera molto brillante, facendo venir meno la credibilità della difesa dell'Atlantico mediante il dispositivo previsto. Per cui i due Sacklant successivi, gli ammiragli Kidd e Crane, sostennero la necessità di una risposta bilanciata alle forze navali sovietiche nell'area dell'Atlantico orientale, e la NATO deve essere preparata e intenzionata a sfruttare al massimo il tempo di preallarme e l'azione anticipatrice per posizionare le forze d'attacco in posizione tale da scoraggiare la flotta da combattimento nemica. Perché? Perché in effetti l'obiezione che la Norvegia aveva fatto, obiezione molto abile, era questa: voi mi avete messo dalla parte sbagliata del GI UK Gap, però questo mette in pericolo anche le forze che voi NATO dite di mettermi a disposizione in caso di aggressione. E allora i comandanti di Sacklant dissero: va bene, noi sposteremo le forze per la protezione della Norvegia ancora nel periodo di crisi, prima che scoppi la guerra. Il nuovo concetto di operazioni marittime, va bene, prevedeva non più 5 campagne navali, ma solo 3, va bene? Perché? Perché le due campagne navali del Mediterraneo, quella delle linee di comunicazione del Mediterraneo e quella del Mediterraneo orientale, erano passate sotto l'egida del SECUR, che da comando aeroterrestre stava pian piano diventando un comando veramente interforze. E furono stabiliti 3 principi informatori della strategia marittima dell'alleanza. Il primo era il contenimento, per impedire alla flotta sovietica di raggiungere l'oceano senza essere scoperta in periodo di tensione e senza opposizione in tempo di guerra. Secondo era la difesa in profondità. Voi ricorderete che per attuare una difesa in profondità ci sono 2 modi: perdere territorio proprio oppure fare una difesa in profondità il più avanzata possibile. Infatti il concetto diceva: noi dobbiamo essere pronti a difendere la NATO combattendo i sovietici al limite avanzato dell'area NATO lungo le loro rotte di uscita dai porti, va bene, e a difesa sia della guerra terrestre alleata sia del navigio mercantile. Il terzo principio, piuttosto vago, era quella di mantenere l'iniziativa, cioè condurre una serie di azioni di bombardamenti per costringere la flotta sovietica del nord a non uscire e metterla in difficoltà e, se possibile, distruggerla. Vabbè, voi vedete che questo concetto risponde pienamente ai principi della strategia, tant'è vero che il principio dell'iniziativa veniva richiamato in maniera esplicita. Bene, quindi si prevedeva di creare una situazione in cui al primo indizio di aggressione si sarebbe svolta tutta una serie di azioni. Ma per poter svolgere queste azioni, appunto, bisognava dislocare le forze da battaglia della NATO ancora nel tempo di pace. Quindi gli americani stabilirono il dispiegamento avanzato delle loro flotte da battaglia. Va bene? E furono creati appunto questi due dispositivi: il primo per scoraggiare un'aggressione nemica, portando le forze da battaglia già nei primi periodi di tensione vicini alla Norvegia, sia quella di stanare i sommergibili, soprattutto perché i missili, i sommergibili sovietici avevano acquisito piano piano anche loro la capacità di lancio di missili. Va bene? Ovviamente nel frattempo erano venuti fuori i missili antinavi sovietici, che creavano un problema di sopravvivenza per la portaerei, tant'è vero che questi missili antinavi sovietici, che esistevano anche nella versione lanciabile dai vecchi bombardieri strategici sovietici, che non erano più validi per il bombardamento strategico, ma potevano ancora fare delle operazioni di lancio a distanza di missili antinave, va bene, crearono un problema di sopravvivenza agli americani. Le portaerei americane, infatti, furono previste operare nelle acque interne della Norvegia. Se voi guardate la carta della Norvegia, vedete che c'è un'enorme rientranza del mare verso la terra, che è il cosiddetto Westfjord. Westfjord, per intenderci, era quello che era stato usato dai tedeschi anche durante la Seconda Guerra Mondiale, e si prevedeva di far operare le portaerei dentro questo braccio di mare con tutto un dispositivo antisommergibili per impedire ai sommergibili sovietici di entrare dentro. Ovviamente questo garantiva la difesa delle portaerei, perché il Westfjord era circondato da rocce piuttosto alte che appunto impedivano il passaggio dei missili, ma creava ovviamente dei gravi problemi al cuore dei comandanti delle portaerei, che si vedevano lanciati a tutta velocità per far decollare gli aerei dentro un braccio di mare chiuso. Va bene. Ovviamente il fianco nord morì con la scomparsa dell'Unione Sovietica, va bene? Che era stata preceduta dal patto, dal dissolvimento del patto di Varsavia. Cos'è che aveva portato al dissolvimento del patto di Varsavia? Un'iniziativa della NATO che era venuta appunto negli anni '80. Va bene? La decisione della NATO era stata appunto il FOFA, Follow On Force Attack. Perché era stato creato questo concetto? Perché l'intelligence aveva mostrato come l'Unione Sovietica avesse modificato lo schieramento delle proprie forze, va bene? Che sì, erano aumentate, voi sapete che l'intelligence non sempre è fedele, per tanto è vero che in effetti l'Unione Sovietica aveva schierato le forze terrestri in Asia, sia sul fiume Ossuri sia in Afghanistan, però queste forze erano schierate in parte nei paesi satelliti dell'Unione del Patto di Varsavia, e il resto era rientrato nei distretti sovietici. Quindi questo consentiva una possibilità di ridurre il gap nelle forze convenzionali fra l'Occidente e l'Unione Sovietica col patto di Varsavia, attaccando le forze che erano dislocate dietro. Vabbè, in realtà, ovviamente, la strategia dell'Unione Sovietica era più di pressione che non di attacco. Le ragioni per cui non conveniva ai sovietici tenere tutte le forze di potenziale attacco nei paesi satelliti era di tre tipi. Primo, la configurazione a imbuto del fronte centrale, per cui le forze sarebbero intralciate in vicenda, no? Secondo, si facevano vivere le truppe a spese dei paesi ospitanti, cioè dei paesi satelliti, ma in realtà i paesi satellitici non ce la facevano più, e quindi è stato deciso di scaglionarle proprio per le proteste dei paesi satelliti. E la terza ragione era che l'Unione Sovietica era oramai overstretched. L'Afghanistan aveva logorato, l'Ossuri lo stava logorando, la strategia periferica sovietica aveva creato un grave buco alla sua economia. Va bene. Ma la NATO fece finta di non notare questa situazione, va bene, e si decise di vedere come fosse possibile contrastare una minaccia sovietica più scaglionata in profondità. Quindi, anziché basarsi sulla difesa avanzata, che comportava la vetrificazione della Germania occidentale, si spostava l'offesa al di là della cortina di ferro. Va bene? Ovviamente dietro questo c'erano un certo numero di documenti che parlavano della crescente superiorità sovietica e compagnia bella, ma in realtà, se è vero come è vero che i sovietici avevano dislocato in maniera diversa le proprie forze, anche la NATO si era indebolita. Gli Stati Uniti e il Canada avevano cominciato a ridurre grandemente le loro forze, va bene? Tant'è vero che il SACEO dovete mettere in funzione un piano di rinforzo rapido, il cosiddetto Rapid Reinforcement Plan, RRP, per rassicurare gli europei che in caso di bisogno gli americani non se ne sarebbero andati. La sindrome di Dunkirk in Europa era diventata, in quegli anni era diventata generale. Va bene. Quindi il SACEO fu incaricato di rivedere la pianificazione, va bene, e fu creato appunto un documento e la direttiva di pianificazione a lungo termine per l'attacco alle forze di seconda schiera, Follow on Force Attack, FOFA, va bene, che fu presentata e approvata nel novembre 1984 dal Comitato di Difesa DPC come strategia, nuova strategia della NATO. Il generale Rogers, che all'epoca era SACEO che fece lo studio, cosa disse? Va bene, il FOFA in effetti era stato pensato già nel 1979 per ridurre a un livello accettabile, mediante l'impiego di armi convenzionali, l'entità delle forze nemiche capaci di giungere fino alle nostre posizioni difensive principali. Originariamente i nostri sforzi erano concentrati sul miglioramento del nostro potenziale attuale di interdizione aerea e sull'attacco alle forze di seconda schiera del patto di Varsavia. Ma nel mettere a punto la nostra dottrina abbiamo potuto renderci conto che nel quadro dell'esercitazione del patto di Varsavia, nota come ZAPAD 81, erano stati sperimentati dei cosiddetti gruppi operativi di manovra che indicavano un ritorno quale parte integrante della dottrina offensiva sovietica all'idea di gruppi mobili proprio della Seconda Guerra Mondiale. Alla luce di questo sviluppo abbiamo cominciato insieme allo SCEP a definire forze di seconda schiera tutte quelle forze del patto di Varsavia al di là delle truppe di contatto diretto. Ecco, quello che preoccupava gli alleati più di questi erano appunto questi OMG fatti da truppe speciali, i cosiddetti Spetsnaz, che erano capaci di penetrare in profondità per attaccare dietro le linee appunto di resistenza, per attaccare i comandi, gli impianti di lancio e le armi nucleari. Però il FOFA, che fu ampiamente pubblicizzato, ebbe anche un altro effetto. Prevedendo come direttiva, come linea di azione, quella di attaccare le forze sovietiche ancora nei paesi del patto di Varsavia e anche nella stessa Unione Sovietica, fece capire alle nazioni del patto di Varsavia che per loro mantenere le truppe sovietiche e avere delle truppe pronte all'attacco era una debolezza pericolosa che poteva portare alla distruzione dei loro paesi, paesi che, guarda caso, durante la Seconda Guerra Mondiale erano già stati quasi totalmente distrutti. Quindi le popolazioni non volevano ripetere questa esperienza e l'opinione pubblica dei paesi del patto di Varsavia piano piano si orientò per una dissoluzione del patto con l'Unione Sovietica e per la riacquisizione di una libertà di manovra, cosa che avverrà, come vedremo, nel 91. Ma parallelamente a questa serie di strategie, a questa strategia particolarmente efficace, stava crescendo negli Stati Uniti l'irritazione verso gli europei, accusati di non spendere abbastanza per la difesa. Quindi stava ritornando, dopo gli anni 50, di moda il cosiddetto, la cosiddetta polemica del burden sharing. Gli americani dicevano, scusate, voi europei non spendete per gli armamenti, ma spendete per lo sviluppo sociale, e quindi voi guadagnate perché sviluppate l'industria, sviluppate l'attività economica rispetto a noi, e noi siamo costretti a sostenere il peso degli armamenti sia sul piano nucleare sia sul piano convenzionale. Questo atteggiamento ha portato alla riduzione delle forze americane, e intervenne il cosiddetto gioco delle stime sulle forze proprie e sulle forze avversarie, che influenzò grandemente la pianificazione delle forze in quel periodo. Ricorderete la pianificazione delle forze basate sulla minaccia, che ha come difetto quello che non c'è scritto da nessuna parte quante sono le forze del nemico. Si stimano, si valutano, ma non si sa mai quante sono. Vabbè. E siccome gli europei accusarono gli americani di aver gonfiato le stime sulla consistenza della minaccia sovietica, va bene, si creò una situazione di tensione. Una situazione di tensione a cui gli americani, tramite il generale Rogers, che era Sacheu, ribatterono dicendo: noi siamo incapaci a sostenere le forze in campo con uomini, munizioni e materiali se non per un breve periodo. Questo ci costringe a ipotecare la difesa della NATO sulla risposta di carattere nucleare. Perché c'era questa cosa? Perché in effetti quello che era venuto fuori era che gli europei sviluppavano gli armamenti in maniera brillante, con armamenti nuovi che erano anche talvolta migliori, diciamo, rispetto a quelli americani. Pensate al missile Exocet, che tra l'altro è stato venduto tutto il mondo. Però gli europei baravano sul piano delle munizioni. Quindi si creavano dei nuovi sistemi d'arma con delle dotazioni di munizioni e di missili molto ridotte. Era una forma di risparmio che fu chiamata il cosiddetto disarmo strutturale. Bene, un processo secondo il quale il crescente onere finanziario corrente per procurarsi gli armamenti e le forze per la difesa determina automaticamente la riduzione delle disponibilità e una minore capacità militare. Certo, se io ho poche munizioni, posso reggere pochi giorni e poi bisogna ricorrere alla difesa nucleare, cosa che gli americani non avevano nessuna voglia di fare. Voi vedete che in questa situazione, con la polemica che si approfondiva con il senatore Nunn, che ottenne un emendamento alla legge di bilancio della difesa americana in cui si postulava un collegamento più diretto fra il mantenimento delle forze americane in Europa e la comune percezione in tutta l'alleanza dell'impegno a una difesa convenzionale e credibile, si arrivò a una nuova iniziativa. Iniziativa che fu il Conventional Defense Improvement. No? Ecco. Questo Conventional Defense Improvement fu una serie di iniziative in cui si diceva quali erano gli armamenti necessari, quello che ogni paese avrebbe dovuto fare e compagnia bella. Quindi, come si vede, gli europei furono costretti ad accettare un certo numero di azioni che loro non avevano nessuna voglia di fare, tipo quella di mantenere munizioni e missili per 30 giorni di combattimento per le munizioni e per avere missili sufficienti a colpire e distruggere l'avversario. Ma dietro queste pressioni americane c'era all'epoca una situazione di vantaggio commerciale. Gli Stati Uniti quando si creò l'emendamento a Nanna, erano ancora dei netti esportatori di armamenti verso l'Europa. Questa netta posizione di vantaggio portò, come vedremo quando parleremo dell'Europa, a un allontanamento degli europei dalla decisione di acquisire direttamente negli Stati Uniti sistemi d'arma sofisticati e alla creazione di capacità europee maggiori rispetto al passato. Quindi, come vedete, si creò una situazione in cui si rinunciava alla standardizzazione a favore della migliore interoperabilità. Infatti tutti gli armamenti creati in Europa erano creati in maniera tale da essere pienamente compatibili con gli armamenti americani. Va bene? Ora, effettivamente, in questa lotta per le risorse, gli europei accusavano gli americani di ghettizzarli, no? Focalizzandoli nella difesa del vecchio continente e costringendoli a comprare armamenti. Gli americani invece facevano e disfacevano come volevano loro nel resto del mondo. E questo dava fastidio agli europei, anche perché gli europei erano stati scottati dal fatto che gli americani negli anni 50-60 avevano finito per favorire la decolonizzazione indebolendo l'Europa. Va bene. Quindi dicevano, ma in fondo noi europei diamo il 70% delle forze della NATO, che cosa volete voi americani? Voi vi lamentate che non ne facciamo abbastanza? Beh, caspita, siamo già arrivati al 70%. Va bene. Gli Stati Uniti invece si lanciano su quello che è diventato un nuovo paradigma, che è quello della proiezione di potenza. Vabbè. E quindi sostanzialmente si tenevano le forze a casa loro, le usavano per i loro scopi, nel bene o nel male, perché il Vietnam è stato un esempio di come le forze possono essere impiegate male, e quindi c'era questa situazione dove gli europei si lamentavano di doversi occupare solo dell'Europa e gli americani accusavano gli europei di non fare abbastanza in Europa. In questa situazione, grazie a Dio, si ebbe nel 1991 lo scioglimento del patto di Varsavia. Ci furono una serie di rivolte contro i governi comunisti e le nazioni dell'Europa orientale si dotarono di nuovi governi più vicini all'Occidente o comunque meno vicini all'Unione Sovietica, causando appunto la fine di quell'alleanza, alleanza che era stata un'alleanza dove i sovietici esercitavano una influenza totale sulle nazioni alleate. Va bene. Però questo scioglimento del patto di Varsavia creava anche un piccolo problema alla NATO. Era finita da quel momento la raison d'être della NATO. Quindi la scomparsa della NATO avrebbe riportato indietro di oltre due secoli l'orologio della storia. Perché? Perché la scomparsa della NATO avrebbe fatto venire meno il vero, profondo motivo di esistenza dell'alleanza, quella di mantenere un legame fra il continente americano e il continente europeo, il cosiddetto ponte transatlantico. Ricordiamoci che molto spesso ci sono state incomprensioni, lotte e anche guerre fra le due sponde dell'Atlantico proprio in quel periodo. Vabbè, quindi la NATO dovette trovare una nuova raison d'être. E come trovò la sua raison d'être? Cominciando a ammettere, va bene, che ci potessero essere anche delle operazioni di mantenimento della pace e di difesa degli interessi della NATO fuori area. il cosiddetto out of area operations. La scusa era stato il dislocamento delle forze sovietiche nell'Atlantico centrale, a Capo Verde e in zone europee dove la NATO non aveva capacità, va bene? E quindi furono decise delle limitate operazioni di proiezione di forza, non proiezione di potenza, di forza, va bene? Nei territori adiacenti i confini dell'Alleanza. Confini dell'Alleanza, come ricordate, erano l'Elba, l'Isonzo e il Tropico del Cancro. Va bene? Queste operazioni, chiamate out of area, non Article 5, che avevano tanto l'aspetto di scappatelle, va bene, furono enunciate con molta prudenza perché effettivamente c'era un grosso problema. Il grosso problema era il cosiddetto endism: è finita la guerra, non ci sono più bisogni di difesa, possiamo evitare di spendere gli armamenti, non produciamo più cannoni, eccetera. E quindi sulla base di questa situazione fu creato il primo concetto di difesa post guerra fredda, che fu il concetto strategico del 1991, che vedremo nella prossima